Dottor Manrico Gentile, laureato nel 1984 e in specializzazione nel 1984. Ruolo Servizio Sanitario Nazionale ininterrotto dal 1981. Già dirigente medico psichiatria, poi neurologia, direttore di Stroke Unit e come FF di neurologia, esperienze in neurovascolare, prevenzione primaria e secondaria, trattamento dell'ictus anche con vasta esperienza in trombolisi e sua riabilitazione, utilizzo di tecnica Eco Color Doppler dei tronchi sovraortici e transcranica. Pratica attività privata presso Poliambulatori a Gordini ed organizza attività di screening di popolazione su malattie vascolari e su alterazioni neuropsicologiche, con counseling, visite, eventuali esami neurovascolari biochimici, testistica in collaborazione con neuropsicologi.
Collegati con il Poliambulatorio a Gordino, oggi il nostro ospite è il dottor Manrico Gentile, che ritorna ai microfoni di Radio Più, laureato nell'84, specializzato nell'84. È un servizio sanitario importantissimo fin dal 1981. Ma dottor Gentile, dall'81 ad oggi, quali sono stati i tanti sviluppi in questa materia?
Ma intanto buongiorno a lei e ai nostri radioascoltatori, che so essere numerosi con la vostra emittente, e la ringrazio dell'opportunità di una chiacchierata nell'ambito non solo della neurologia ma dei servizi proprio sul territorio di questi centri. E la neurologia, sa, è una branca molto, molto antica, ma lo sviluppo maggiore direi che c'è stato non solo nelle acquisizioni di tipo neurochimico di laboratorio, ma poi soprattutto nello studio delle neuroimmagini, quindi la possibilità di andare oltre, perché l'intuito clinico ci vuole sempre, il ragionamento clinico, ma abbinare a questo la possibilità di neuroimmagini. Ecco, per uno come me che dall'80 vive, voglio dire, la clinica neurologica quotidianamente, ricordare quello che erano un po' i primi anni e fare il paragone con quello che c'è stato dopo la metà degli anni 80, quindi con l'avvento della TAC, la tomografia computerizzata, e poi con l'avvento degli studi di risonanza magnetica, che si sono sempre più poi affinati, e degli studi di neuroimmagine funzionale, che rappresenta la possibilità di studiare quindi anche i circuiti del nostro magnifico sistema nervoso. Ecco, quindi io direi che questi approcci hanno fatto sì che la conoscenza e la cultura neurologica abbia potuto fare un grosso passo avanti, e non solo nella definizione e determinazione delle patologie, ma anche nel conoscere alcuni aspetti certe volte ancora prima che questi aspetti diano segni poi clinici. Ecco.
Senta, dottor Manrico Gentile, siamo collegati con il Poliambulatorio a Gordino. Mi colpisce la sua grande esperienza in psichiatria e mi chiedo come possa aver influenzato l'approccio alle persone.
Beh, l'esperienza in psichiatria, bisogna così partire da quello che era una volta la specialità di neurologia, che era della specialità di neurologia e malattie vero mentali. Quindi fino alla metà degli anni 70, anche direi alla fine degli anni 70 e primi degli anni 80, le cliniche erano miste, quindi noi studenti avevamo, gioco forza, una formazione anche in ambito psichiatrico. E dopodiché io ho avuto la fortuna di poter operare anche in questo settore nei primi anni 80, dopo la riforma Basaglia, e quindi quando la psichiatria è diventata qualcosa di diverso dall'epoca manicomiale. Allora direi che l'approccio con la psichiatria è stato e sarebbe, credo, molto utile per tutti, soprattutto per migliorare e per strutturare poi l'approccio alla persona. Quindi la persona che si rivolge a noi è spesso una persona ammalata o che comunque ha dei sintomi, e quindi poter essere capaci di averne un approccio, io dico olistico, è fondamentale sia per far sentire la persona ben accolta, presa in considerazione, e sia per poter poi studiare e capire questo nostro paziente un po' a 360 gradi. Ecco, quindi io direi che questo è stato secondo me, il maggior vantaggio che si è potuto avere nell'avere una formazione mista, almeno inizialmente.
Il dottor Marico Gentile, che oggi è il nostro ospite, tra l'altro, Poliambulatorio Gordino, organizza attività di screening di popolazione su malattie vascolari, su alterazioni neuropsicologiche. E qui mi viene in mente una grande sfida, dottor Gentile, la sfida del trattamento dell'ictus. Come si affronta una sfida simile?
Ecco, sull'ictus c'è stata certamente una grande evoluzione in quello che tratta sia la prevenzione, ma sia soprattutto la cura delle prime ore della fase precoce dell'ictus, tenendo presente che una volta era una patologia un po' così abbandonata a se stessa, ma direi che negli ultimi 30 anni, in particolare dalla metà degli anni Ottanta, si è creato un grosso movimento in questo senso, anche con la realizzazione delle unità specifiche per l'ictus, le stroke unit, e Belluno, nella neurologia di Belluno, è nata un po' la prima stroke unit in ambito ospedaliero, e questo è stato un merito sia della lungimiranza del dottor Fassetta e della collaborazione che è stato possibile sviluppare. Ecco, quindi io direi che questi sono stati dei primi segnali e noi poi abbiamo continuato nell'ambito della prevenzione, seguendo le linee guida per i maggiori fattori di rischio per l'ictus e cercando di stressarli nella popolazione e anche nella classe medica. E poi in quello che è l'approccio terapeutico, questo è stato, diciamo, un po' il fiore all'occhiello della terapia dell'ictus, cioè la trombolisi. La trombolisi vuol dire un intervento nelle prime ore dell'evento acuto per facilitare la ripresa della circolazione in quei territori dove c'è stato uno stop. A questa trombolisi, che è fatta di un trattamento medico, quindi con un trattamento endovenoso, ha fatto seguito poi la possibilità di una trombolisi meccanica, cioè andare a disostruire le arterie che si sono chiuse, e questo è stato, ripeto, un grosso, grosso risultato per quanto riguarda la terapia dell'ictus e soprattutto la terapia dell'ictus in termini di recupero funzionale, tenendo presente che l'ictus è la prima malattia per invalidità ed è la terza malattia per causa di morte. Insomma, ecco, quindi parliamo di un grosso, grosso impatto sociale, di medicina sociale, quando parliamo di ictus.
Trombolisi nel trattamento dell'ictus, ma quali sono i criteri, che si utilizzano per determinare l'idoneità del paziente a questo tipo di trattamento, dottor Gentile?
Inizialmente erano criteri molto stretti e soprattutto 3 ore dall'esordio e una TAC negativa per emorragie o per altre malattie. Insomma, ecco. Oggi questo criterio temporale è stato fortunatamente superato e quindi possiamo trattare con la trombolisi venosa e anche con la meccanica pazienti che a prescindere dall'età abbiano la possibilità di giungere in un tempo giusto a dei centri specializzati, a dei centri che accreditati per queste terapie, e questo è significato anche un'organizzazione del territorio. E lei pensi che comunque con la Regione Veneto e con la Regione Lombardia e con il Trentino e il Friuli abbiamo fatto corsi di formazione proprio per realizzare una rete, perché questo è il concetto fondamentale, una rete che faccia sì che per quanto più è possibile di recuperare pazienti per queste terapie. Ma mi permetto di sottolineare l'importanza della prevenzione, perché purtroppo quando interveniamo su un fatto che è accaduto. La prevenzione è fondamentale e in questa prevenzione lo stile di vita rappresenta un elemento cardine, ma soprattutto poi gli studi di screening, quindi individuare nella popolazione sana quei fattori di rischio, quel profilo di rischio che una volta è vero, considerato e una volta che la persona ne sia consapevole, può effettivamente rappresentare il maggior vantaggio nell'ambito della
L'importanza
malattia vascolare.
della prevenzione dunque, primaria, secondaria, ma a questo punto io mi chiedo, quali sono i principali segni, i sintomi, quelli che lei cerca durante le visite di screening che abbiamo visto essere molto importanti sulle malattie vascolari e le alterazioni neuropsicologiche?
Sì, i due settori sono diversi. Noi col poliambulatorio siamo riusciti a portare avanti tutti e due questi pacchetti di screening, sia il vascolare sia il neuropsicologico. Nell'ambito vascolare, per la verità, visiti persone che sono apparentemente in buone condizioni e vai a cercare allora attraverso degli appropriati esami di laboratorio. Vai a cercare attraverso lo studio ecoDoppler delle carotidi e anche attraverso la storia di queste persone, perché molti possono aver avuto dei disturbi transitori, che si definiscono TIA, cioè attacchi ischemici transitori, anche in un passato recente, e questi sono dei campanelli d'allarme molto molto importanti. Quindi la parte, diciamo così, di laboratorio, la parte strumentale con l'ecodoppler, la parte clinica con questi eventuali episodi, da cui nasce poi l'opportunità di fare altri esami, da non fare alla cieca, perché è la cosa peggiore. E l'altro versante poi è quello invece degli disturbi neurocognitivi, dove a volte ci sono dei sintomi, soprattutto riguardanti un po' la memoria, l'attenzione, ma che si associano spesso a dei disturbi del sonno, si associano spesso a delle modificazioni del tono dell'umore, e quindi a delle condizioni che, lette in un certo modo, possono rendere utili degli accertamenti. In questo campo io direi soprattutto i test neuropsicologici, che vanno a scandagliare i vari items, quindi le varie condizioni che rendono la nostra cognitività, perché non è solo la memoria, non è solo l'attenzione, ma la cognitività è fatta di tanti elementi. Ecco, e un altro elemento è il disturbo della parola. Proprio di recente una persona di una settantina d'anni, e che ha un disturbo selettivo della parola, che rientra proprio nei primi sintomi di questo possibile declino cognitivo. Ecco, direi che.
Saperlo presto e saperlo bene, questa è anche la nostra conclusione, ringraziando il dottor Manrico Gentile che presto ritornerà ai microfoni di Radio Più. Grazie, dottore.
Grazie a lei, buon lavoro.